initiative can go a very long, long way. Maybe just do the dishes, I'll give you what you want. A little communication, yes, that's my ideal foreplay. Assemble a chair from IKEA, I'm like, le lacrime di Sabrina Carpenter con questo Tears che abbiamo ascoltato. Adesso c'è Jack Savoretti con questa Malinconia. Jack Savoretti, che è stato spesso nostro ospite anche negli incontri di Rete 1, incontri e interviste che naturalmente trovate online sulla nostra pagina. Eccolo qui, Malinconia.
Settembre arriverà, per me sei tu la bronzatura che un giorno se ne andrà. Non so che cosa hai in mente, né che sarà di noi. L'estate resta impressa dentro mille polaroid. Sembra una notte perfetta,
Jack Savoretti, ancora un talento britannico, prima di incontrare i nostri ospiti. Oggi incontriamo due autorevoli e brillanti ospiti per parlare di scienza e di filosofia della scienza, per parlare di come la cooperazione sia stata un elemento formidabile e vincente nella natura e nella storia dell'evoluzione. Ogni organismo vive intrecciato agli altri in relazioni invisibili ma vitali, un racconto affascinante pubblicato ora in un libro. Ne parliamo con i due autori tra poco. Ancora un talento britannico, dicevo, lui è Paolo Nutini, con questo classicone divertente e pieno di vita.
Cold one Tuesday, I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life, so I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean, topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams, and I thought these shoes just don't suit me. Some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, long, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday, I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round, and I thought, hello new shoes, bye bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering through streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. No, we're short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on. Everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine.
E grazie a Raniero Madera per averci deliziato nella programmazione musicale con questi talenti britannici. Allora, ben trovati, ben ritrovati da Michela Daghini. Oggi incontriamo due autorevoli e brillanti ospiti per parlare di scienza e di filosofia della scienza, per parlare di come la cooperazione sia stata un elemento formidabile e vincente nella natura e nella storia dell'evoluzione. Ogni organismo vive intrecciato ad altri in relazioni invisibili ma vitali, e i nostri due ospiti ci raccontano oggi che la simbiosi e la cooperazione non sono eccezioni ma la regola in natura, motori silenziosi dell'evoluzione, fondamenti della vita sulla Terra. Sono due tra i più autorevoli e brillanti ricercatori, ci raccontano questa storia avventurosa e questa scoperta attraverso esempi sorprendenti, e ci guidano in questo viaggio affascinante tra alleanze biologiche e relazione interspecie. Benvenuto al professor Maurizio Casiraghi, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Che insegna zoologia ed evoluzione all'Università di Milano Bicocca, si è concentrato sullo sguardo evolutivo della biologia. E benvenuto al filosofo della scienza Telmo Pievani, ben trovato.
Buongiorno, grazie a voi.
Che insegna filosofia delle scienze biologiche all'Università di Padova, collabora con il Corriere della Sera e dirige Lucy sui Mondi, che è questo sito di cui magari poi ci parlerà. Quindi una narrazione, un racconto che intreccia biologia, filosofia ed etica. Siamo davvero felici di lasciarci guidare in questo viaggio da due menti esperte. Molti esempi, quelli che portate, hanno dell'incredibile e ci sorprendono, come la natura del resto sa fare. Partiamo dal significato di simbiosi, che è uno degli elementi centrali, simbiosi e cooperazione, che sono anche intrecciati. Chi vuole iniziare? Andiamo molto spontaneamente, come credete. Telmo Pievani.
Maurizio. Comincio io, ma volentieri, come volete. Diciamo che in questo libro raccontiamo tante forme di cooperazione diverse. Una è proprio la simbiosi, appunto, che, come dice la parola greca, che è molto, molto chiara in questo caso, vivere insieme, no? Symbios, stare insieme, vivere insieme al punto tale da diventare indispensabili l'uno all'altro. Quindi, ecco da qui il titolo Uniti per la vita, perché poi si sta insieme o rimanendo separati, oppure, queste sono le storie molto belle che racconta poi Maurizio nel libro, addirittura fondendosi insieme, cioè diventando parte di una struttura vivente più complessa, che forse è il caso più bello, insomma, più affascinante. E poi c'è la cooperazione invece all'interno delle specie, e quindi raccontiamo un po' le storie di come spesso la strategia vincente nell'evoluzione è mettersi insieme, cooperare, fare gruppo e non invece competere anche all'interno della propria specie per le risorse. Ci sono tutte e due queste facce, diciamo, nella spiegazione evolutiva. E poi raccontiamo il paradosso, appunto, della cooperazione umana, che è stata indagata a lungo da Darwin in poi, perché insomma noi siamo tanto bravi a cooperare, però c'è un po' un lato oscuro, e cioè che poi cooperiamo in un gruppo che tende a essere in conflitto con altri gruppi, quindi non facciamo la morale, diciamo, la simbiosi, la cooperazione sono fenomeni naturali, poi non è detto che siano buoni o cattivi dal punto di vista etico, che è poi l'ultima parte del libro.
C'è molto più noi che io nella natura, diciamo, rispetto all'umanità. Sono racconti davvero affascinanti. Il titolo è bellissimo, Uniti per la vita, è geniale ed è davvero molto bello. Ci raccontate di insetti che ospitano batteri che digeriscono per loro, calamari che si illuminano grazie a microorganismi ospitati, anche in questo caso. Sono relazioni che sembrano, appunto, davvero quasi fantascienza. Come si scoprono e cosa ci dicono queste simbiosi? Maurizio Casiraghi.
Beh, allora, una cosa che appunto diceva Telmo è che secondo me è fondamentale è che le simbiosi sono ovunque, sono sempre, sono talmente evidenti che anche nel mondo della ricerca le abbiamo per un po', non dico poco considerate, però le abbiamo un po' relegate anche ad esempi divertenti, no? Quando mettete su Google la parola simbiosi, vi esce alle prime immagini, viene fuori sempre il pesce pagliaccio con la tigna, no? Che quindi è una forma di simbiosi, organismi che vivono insieme, però diciamo che forse quelle che abbiamo cercato e quelle che ha citato anche lei sono anche più interessanti per molti aspetti, perché c'è un altro livello di interazione, è quello che a un certo punto noi diciamo anche è l'uno più uno che fa ancora uno, cioè due organismi che sono una volta indipendenti, che quando entrano in simbiosi si fondono, dando origine a una nuova individualità. L'esempio più classico è il lichene, un fungo e un'alga, quando vanno insieme diventano una nuova entità che noi chiamiamo lichene. Oppure quelle che diceva, no? Di queste batteri che erano una volta indipendenti, che quando entrano negli organismi poi diventano organi cellulari nuovi che svolgono delle funzioni. Come le troviamo? Diciamo che una delle tracce che usiamo per cercarlo è il fatto che un po' di individualità singola si vede. Quindi adesso non vorrei essere troppo tecnico, però il genoma di due organismi si vede, perché rimangono dei rimasugli, un po' come era successo nelle nostre cellule con i mitocondri, le nostre centrali energetiche della cellula, che hanno un po' del DNA del batterio che erano originariamente. Quindi ecco, si vede comunque un po' l'indipendenza pur in una nuova realtà che è fusa e nuova.
E a quel punto le due unità, diciamo, non potrebbero più fare a meno l'una dell'altra.
Sì, le sindrome hanno appunto tante gradazioni, ci sono quelle che sono, come noi diciamo, facoltative, perché possono essere anche, diciamo, non presenti, possono esserlo solo per certe parti della vita, però ovviamente queste arrivano al livello di dipendenza, per cui si è proprio uniti per la vita, cioè senza uno l'altro non può esistere.
Poi c'è il calamaro dell'Hawaii che ospita batteri luminescenti che convivono con lui in questa tregua armata, la definite. Cosa significa? Intanto cosa fa questo calamaro? È incredibile perché è davvero luminescente.
Sì, scusate, questa storia veramente secondo me ha dell'incredibile perché intanto è un mimetismo luminoso. Cioè questo calamaro che è un piccolo predatore però è anche una preda e di giorno vive infossato sotto la sabbia, di notte va in giro e caccia e ha un organo, appunto una piccola cameretta, una piccola cripta sotto nell'addome dove ospita dei batteri che quando sono tanti insieme diventano luminescenti e la cosa incredibile è che questo organo che emette appunto una luce permette di non far vedere la propria ombra sul fondale, un po' si confonde con le stelle, con la luna e quindi di fatto non viene predato. Però il problema è che questo è un batterio del genere Vibrio, noi conosciamo il Vibrio colera, quindi è parente diciamo di quelli che generano delle malattie. E allora ecco, è una tregua armata perché vista da fuori sembrerebbe un idillio, due che stanno bene insieme, i batteri non sono in giro ma sono protetti dentro nella cripta, il calamaro ha il vantaggio della luminosità, ma in realtà questi due organismi diciamo che si fanno una guerra perché tutto l'armamentario immunitario del calamaro cerca di eliminare il batterio fa tutta una serie di azioni per deprimere la risposta immunitaria, tutte le mattine quando il calamaro sta andando a infossarsi butta fuori dall'organo l'80%, 90% dei batteri che poi si riprodurranno durante la giornata e torneranno numerosi. Ecco, il punto è questo, che è una tregua armata, perché in realtà il risultato è un mutualismo tra due organismi, ma passa attraverso il combattimento, ecco, quindi la vita, diceva la Margulis, non si afferma col combattimento ma con l'interazione, questo è un esempio in cui è un'interazione combattiva in qualche modo, ecco, indagate da vicino quello che noi scopriamo è che mutualismo, parassitismo sono un po' degli estremi se vogliamo che vediamo noi, ma nella maggior parte dei casi gli organismi interagiscono tra di loro in forme che possono avere tante gradazioni.
Ecco, Telmo Pievani, come si definisce una simbiosi che non è pacifica ma funzionale e cosa ci dice sulla natura delle relazioni stesse?
Beh, lo spiegava adesso benissimo Maurizio, nel senso non dobbiamo immaginare che la simbiosi sia un idillio di pace, armonia e di amore tra le specie, perché sono tutte categorie umane queste che noi applichiamo impropriamente allo studio della natura. La natura di per sé è ambivalente, no? Ed è mossa da fattori i più diversi ed è soprattutto un flusso di continua trasformazione. Quindi, per esempio, può succedere che ad un certo punto si instauri una relazione di parassitismo, quindi un organismo inizia a parassitarne un altro e poi quell'altro che fa da ospite trova funzionale inglobarlo dentro di sé e da parassitismo diventa una collaborazione, per esempio, quindi qualcosa di conflittuale, di inizialmente negativo per una delle due specie, può diventare invece di mutuo vantaggio, quindi un mutualismo, quindi c'è un continuo passaggio possibile, no? Tra una dimensione di conflitto e di cooperazione. Le storie che ci piacciono di più, appunto, come diceva Maurizio, sono quelle poi in cui però questa storia finisce che i due organismi si fondono insieme e quindi il mitocondrio che diventa appunto parte di una cellula più complessa con divisione del lavoro e quindi il mitocondrio, benché contenga ancora al suo interno dei retaggi del suo passato indipendente, però è diventato una parte che svolge una funzione in una struttura più complessa. E questo è importante perché prima Maurizio ricordava lì Margulis, perché poi il libro è pieno anche di storie personali, perché è importante ricordare chi ha avuto queste idee, ha fatto queste scoperte per la prima volta. Tra l'altro nel caso di Lynn Margulis poi quindi, ha dovuto tenacemente difendere questa idea per più di 20 anni prima che la comunità scientifica la accogliesse pienamente e adesso è in tutti i manuali, in tutti i testi, i libri di testo universitari che discutono di evoluzione, giustamente. Però appunto in questo caso Alin Margulis fece presente come qui c'è il formarsi di una struttura più complessa, quindi l'idea ancora più ambiziosa che forse, se ci pensiamo bene, le più grandi innovazioni, cioè le più grandi transizioni che sono avvenute nella vita, in fondo hanno avuto la simbiosi come protagonista, perché prima c'erano solo cellule senza nucleo, poi ci sono arrivate le cellule con nucleo di organelli, grazie alla simbiosi. Poi ad un certo punto, mezzo miliardo di anni fa, le cellule imparano a stare insieme, a diventare organismi multicellulari, anche questa è una forma di diversificazione, condivisione del lavoro, e nascono colonie di cellule, che poi siamo noi, che con tipi di cellule, tipi cellulari che si differenziano. Insomma, e poi c'è la socialità, poi ci sono gli insetti che vivono insieme in grandi comunità, poi ci siamo noi che abbiamo un'altra forma di socialità. Insomma, lei sosteneva che il mettersi insieme, il consorzio, diciamo, è una strategia per creare grandi novità nell'evoluzione. E poi nel libro raccontiamo anche, questo la Margulis lo sapeva un po' meno, poi oggi lo sappiamo, che anche noi, anche il nostro corpo è un consorzio, perché conteniamo un microbiota ricchissimo di tantissime migliaia di specie che ci abitano e, come ricordava Maurizio prima, qualche volta, molto spesso, ci fanno bene, sono fondamentali per digerire, per stare bene, ma a volte si sbilanciano e diventano invece patogeni e ci fanno del male. Quindi sempre quell'equilibrio instabile tra conflitto e cooperazione.
E poi anche le piante sono considerate come un complesso simbiotico, il caso più noto forse è quello che conosciamo tutti, è l'ape con il fiore.
E questo certamente sì, è un caso di collaborazione, di coevoluzione. Oh, scusami Maurizio, ma poi aggiungo solo, appunto nel libro raccontiamo anche come le piante stesse sono delle campioni di simbiosi attraverso le micorrizie e le radici.
Professor Casiraghi?
No, volevo proprio dire quello che stava appunto dicendo Telmo, che è un insieme di cose, no? Le piante hanno avuto il cloroplasto, quindi c'è l'origine, ce n'è una molto antica, poi ci sono appunto le micorrize sotto nelle radici, gli impollinatori, nessuno è mai in simbiosi anche con, generalmente con un solo organismo, no? Sono sempre tanti, quindi le piante stesse, prendendo categorie così grosse, le storie che si possono raccontare sono molte, ecco, di questi eventi di interazione. Perché, ecco, noi lo diciamo un po', no, nel libro, che è una forza inevitabile, la simbiosi, dobbiamo pensarla come una forza, come l'alimentazione, il bere, come eliminare i cataboliti, cioè tutte queste cose sono cose normali della vita di un organismo in cui non può farne a meno, anche della simbiosi non se ne può fare a meno, perché nessuno è solo, viviamo in un'interazione, la biodiversità è soprattutto interazione.
Sono, devo dire, molto affascinanti gli esempi che portate. Avete citato i licheni, che sono un esempio incredibile di simbiosi, e poi non sottovaluterei neanche il fagiolo di cui parlate, perché oltre ad essere un alimento nutriente, sano e proteico, è in grado di sorprenderci non poco. Casiraghi?
Sì. Quello che appunto dicevamo del fagiolo era anche un po' questo, no? Che uno ha in mente sempre le fiabe. Io me la ricordo quando me la si raccontava da bambino, no? Il fagiolo magico che cresce così tantissimo. Ecco, queste cose si possono fare perché quelle piante hanno una simbiosi molto particolare, le leguminose nelle radici hanno questa simbiosi con dei batteri che sono azoto fissatori, quindi sono batteri che permettono a queste piante di prendere uno degli elementi principali che le fa crescere. L'azoto alle piante serve per la crescita e loro riescono, grazie ai batteri, a sfruttare quell'enorme riserva di azoto che è l'atmosfera, che nessun altro organismo riesce a fare così direttamente se non i batteri e tramite la simbiosi anche le piante. Quindi è proprio un esempio molto calzante, perché se ci pensate adesso, senza arrivare alla storia, ma una pianta di fagiolo in una stagione sa fare un appunto seme che arriva a una pianta che supera i 2 metri, che comunque è tantissimo, perché una stagione è così, ha bisogno di un sacco di elementi, e ribadisco l'azoto, tant'è vero che quando facciamo la concimazione chimica nelle piante, i composti a base di azoto sono quelli principali, quindi loro riescono a farlo indipendentemente grazie alla simbiosi. Ecco. Non vorrei però adesso È vero, no? Sono tutti esempi così, e uno poi potrebbe essere un po' portato a pensare che la simbiosi è utilitaristica, no? Cioè, nel senso che fa fare delle cose che se non si farebbero. Sì, è un aspetto, no? Quando Telmo sottolineava bene, che può andare verso la cooperazione, la simbiosi, no? Quindi quando va così fa appunto questi aspetti. L'interazione tra gli organismi è neutra, no? Telmo lo diceva molto bene prima, non è che per forza sempre tutte queste cose hanno un aspetto così positivo come appunto le leguminose con i loro batteri, perché comunque è una simbiosi anche il parassitismo, quindi uno sfruttamento, ecco.
Telmo Pievani, naturalmente quindi la cooperazione non è sempre positiva, però se l'evoluzione è una sinfonia di convivenze, come scrivete, cosa significa progredire in questo contesto? È ancora valido il concetto di sopravvivenza del più adatto?
Ma non tanto, nel senso che già Darwin aveva qualche dubbio su questa espressione, che non era sua, non l'aveva inventata lui, l'aveva inventata dei suoi epigoni e dei commentatori, per cercare di applicarla poi sostanzialmente alla specie umana. Non gli piaceva tra l'altro quel superlativo, la sopravvivenza del più adatto, lui diceva semmai più adatto come comparativo, cioè uno che se la cava bene in proporzione a come se la cavano gli altri, che non è mai il non plus ultra l'evoluzione, è sempre un gioco comparativo. E in questo Darwin era molto sofisticato, insomma, che poi invece abbiamo fatto tanti errori poi nell'associare per esempio l'evoluzione a un progresso inevitabile, a una scala di miglioramento complessivo. L'unico elemento che induce, può indurre a pensare che l'evoluzione sia un progresso, è l'aumento di complessità, che però va capito bene, nel senso, in effetti le simbiosi, dicevo prima con Lee Margulis, no, che definiva la simbiosi un fattore, una forza per generare le grandi innovazioni della vita, in effetti in quel caso genera forme più complesse, appunto la cellula con il nucleo degli organelli e poi gli organismi multicellulari che sono sicuramente più complessi come noi. Per complessità intendiamo avere più parti e più relazioni tra le parti, per dirle in modo semplice. Però non dobbiamo farci prendere troppo da questa idea, perché comunque se noi oggi con uno sguardo un po' esterno, come se fossimo degli extraterrestri, osserviamo la biodiversità sulla Terra, è ancora fatta in gran parte da organismi semplici che hanno trovato tuttavia delle modalità di evoluzione estremamente efficaci. Io ricordo sempre che 5 anni fa il grande complesso multicellulare del nostro corpo è stato messo in grandissima difficoltà da un esserino piuttosto semplice, c'è una catena di RNA circondata da una membrana proteica, no? Covid-19, quindi attenzione anche poi a non associare sempre l'evoluzione a una marcia verso la complessità crescente.
Covid che tra l'altro viveva pacificamente, serenamente, conviveva serenamente con il pipistrello, con lui riusciva a vivere serenamente, diciamo, o sbaglio?
In quel caso è stato legato al fatto che i pipistrelli innanzitutto sono tanto più di noi, sono migliaia di specie, poi hanno un'evoluzione molto più antica della nostra, decine di milioni di anni, e quindi, come dire, il loro sistema immunitario ha avuto un training, un allenamento a convivere con questi agenti patogeni molto più lungo del nostro. Questo è molto importante da ricordare, perché se noi devastiamo il loro ambiente, quest'estate mi è capitato di visitare anche delle grotte in Africa dove ci sono queste volpi volanti giganteschi che sono portatrici di virus e di agenti patogeni molto pericolosi. Se noi devastiamo il loro ambiente aumentiamo la probabilità che poi questi agenti patogeni passino in un altro mammifero che invece è molto più giovane, ricordiamolo, noi siamo nati in Africa tra 200 e 300 mila anni fa, con un sistema immunitario quindi meno esperto, e rischiamo di farci molto male, quindi siamo sapiens fino a un certo punto quando commettiamo questi errori, diciamo.
Vorrei condividere con voi un piccolo episodio, non so se è emblematico o significativo, io l'ho letto come una grande cooperazione della natura. Avevo un ficus che è stato aggredito dalla cocciniglia e aveva questa melassa sulle foglie, e oltre alle api in casa arrivavano anche le formiche a un certo punto, e hanno fatto tutto un giro arrivando da lontano tutte in fila su questo ficus, alla fine hanno mangiato tutta la melassa e il ficus è guarito, e poi loro se ne sono andate, io poi non le uccido mai. E quindi hanno fatto, io l'ho letto come una cooperazione, perché il ficus poi non aveva più la cocciniglia, è guarito. Possibile?
Allora, in linea generale, in realtà questo tipo di interazione, le formiche sono le prime allevatrici di mandrie che noi conosciamo, perché è nota questa interazione tra più che le cocciniglie, gli afidi che hanno appunto questa relazione. Le cocciniglie sono dei parenti degli afidi, quindi in quel caso probabilmente le formiche sono arrivate perché hanno sfruttato la risorsa, la melata. Forse non erano tantissime le cocciniglie, sono state un po' così, perché normalmente invece le formiche alimentano questo tipo di invasione, anzi prendono gli afidi, li spostano da parti diverse della pianta per massimizzare la loro deposizione e sfruttare, diciamo, la melata che loro producono. Quindi in linea generale, ecco, in realtà se fosse stata una condizione più forse normale sarebbero andate avanti le formiche, perché per loro è un'ottima risorsa. Però ecco, sicuramente a quella che sta vedendo è una simbiosi. È una simbiosi tra specie diverse, perché in quel caso anche le cocciniglie e gli afidi vengono protetti dalle formiche, no? Perché loro hanno dei predatori naturali, le formiche, come noi proteggiamo le nostre mandrie di bovini, loro proteggono questi insetti che producono poi la melata e che loro, le formiche, usano. Quindi è una, sì, un classico esempio di simbiosi mutualistica. Ecco, diciamo in linea generale le formiche non sarebbero interessate però a eliminare le cocciniglie, perché gli forniscono la melata.
Quindi c'è una complessità che mi è sfuggita.
Magari è successo qualcosa di particolare, perché una pianta sola può succedere che magari in qualche modo sono venute un po' meno, perché magari le cocciniglie non hanno continuato a fare questa cosa e poi la formica si è allontanata, ecco. Però in linea generale, se li ricapita una situazione di quel genere, tende a diventare una situazione stabile. Le formiche tendono ad approfittarne perché è un'ottima fonte alimentare per loro e diciamo che non sono così interessate a eliminarla in quel momento.
E tra l'altro voi citate anche il caso degli afidi, appunto, che sono i pidocchietti delle piante. Anche loro hanno un sistema di simbiosi ormai consolidato e vincente nel loro caso, per la loro specie. Telmo Pievani.
Quasi 200 milioni.
No, prego.
No, vai Maurizio, vai figure.
Sono quasi 200 milioni di anni di interazione, questo è un esempio molto, molto classico ormai per noi, perché appunto è un esempio molto datato e succede una cosa particolare, perché la linfa delle piante è molto ricca di zuccheri, quindi è un elemento nutritivo molto, molto buono, però è una dieta un po' sbilanciata se si mangia solo quello. Mancano una serie di aminoacidi, che sono i mattoncini con cui si fanno le proteine, che l'afide, mangiando solo linfa della pianta, non avrebbe. Allora c'è questa simbiosi che, come dico, è molto datata, sono ormai più di 200 milioni di anni che l'interazione tra questi due organismi va di pari passo. E questo, che una volta era un batterio ospitato tra l'altro originariamente nell'intestino dell'afide, che poi è finito dentro nelle cellule appunto del suo ospite, e a questo punto quel batterio produce gli aminoacidi che non assume con la dieta il nostro afide. Quindi è diventato un nuovo organello cellulare, così come il mitocondrio aveva fatto tanto tempo prima, diventando la centrale energetica che fa produrre l'energia della cellula. Ecco, invece è successa questa cosa con questo batterio, che diventa un integratore alla dieta che non è perfettamente equilibrata.
Nuove forme di vita, quindi. E Telmo Pievani, tra le menti che per prima hanno intuito l'importanza della simbiosi c'è una donna, lei l'ha ricordata, è Lynn Margulis, ma ci sono, tra l'altro, all'inizio ovviamente non considerata anche in quanto donna, ma che ha avuto il coraggio di sfidare il paradigma dominante, non volevano pubblicare i suoi articoli, non la prendevano sul serio, ma ci sono anche tanti altri studiosi importanti che voi citate, che hanno avuto comunque una visione tutto sommato, possiamo dire, rivoluzionaria nell'intuizione di questa simbiosi.
Sì, è così. Prima aggiungo che poi le piante si vendicano anche, ecco, gli insetti, e li sfruttano benissimo, perché c'è un altro caso ben noto in cui invece le piante sviluppano una linfa con delle sostanze che piace moltissimo alle formiche, ma genera assuefazione, quindi è come se le drogassero praticamente, le fanno diventare dipendenti da loro, lo fanno anche i ciliegi, lo fanno varie specie, e quindi alla fine le formiche diventano delle protettrici inconsapevoli della pianta, la difendono da qualsiasi altra aggressione, perché sono praticamente drogate, assuefatte da quella sostanza. Quindi
incredibile,
veramente meravigliosa nei dettagli, diciamo, che ci racconta, e che sono stati scoperti appunto da scienziati e scienziati che raccontiamo nel libro, uno è Lee Margulis, un altro è un personaggio molto controverso che è Merezhkovsky, parliamo di Kropotkin, che è stato un grande naturalista russo che a inizi del Novecento capì che Darwin, che c'era un aspetto della teoria darwiniana che andava enfatizzato di più, e cioè che quando le specie devono, più che competere tra di loro, devono adattarsi a un mondo difficile, a una natura molto severa, esigente, il freddo, l'aridità, il cambiamento climatico, conviene mettersi insieme, conviene cooperare, la famosa teoria del mutuo soccorso del 1902, che è stata poi lungamente dimenticata. In generale c'è un aspetto interessante perché per varie ragioni molti di questi attori erano russi, perché nella Russia della prima metà del Novecento si è sviluppata una tradizione poi lungamente dimenticata, perché ha prevalso insomma la scienza anglosassone in lingua inglese, che puntava tutto sui temi proprio dell'organizzazione, della cooperazione, dell'auto-organizzazione, quindi parole come biosfera per esempio sono state inventate da studiosi russi, appunto da Vernadsky, e la stessa idea di simbiosi è stata proprio anticipata da questi autori. Lee Margulis poi lo riconobbe di aver in realtà riscoperto un'idea che già circolava in questi ambiti. Quindi la scienza poi è complessa perché è fatta anche di tradizioni nazionali, no? Di tradizioni particolari che poi non vengono necessariamente accolte. E poi una storia che ci tenevo molto a raccontare, quella di George Price, con Maurizio l'abbiamo raccontata perché invece è questo grande matematico e biologo evoluzionista che divenne letteralmente ossessionato dal trovare la formula matematica dell'altruismo e della cooperazione disinteressata, e chi leggerà il libro scoprirà poi come va a finire, non lo diciamo, ma insomma è una storia molto particolare, che è un uomo che provò su se stesso gli esiti della sua teoria, una storia molto particolare.
E la simbiosi quindi implica anche fiducia, interdipendenza e vulnerabilità. Possiamo dire che l'evoluzione premia la capacità di affidarsi all'altro? Lo chiedo al filosofo Telmo Pievani.
Naturalmente sì, l'importante è non idealizzare in senso morale questo, perché naturalmente il cooperare di per sé non è sufficiente per avere un giudizio morale. Cooperano benissimo purtroppo anche i mafiosi, i terroristi, chi ha le peggiori intenzioni, quindi non è di per sé il cooperare. Però la cosa importante è appunto, per esempio, smontare il falso mito per cui nell'evoluzione conta soltanto la competizione spietata e feroce nella giungla del mercato, tipo queste metafore che si usano, no? Per cui la giungla darwiniana delle aziende.
Vince il migliore.
E questo vince il migliore. Tra l'altro la cosa curiosa è questo libro esce dopo, noi ci abbiamo pensato per tanti anni, adesso esce in un momento in cui questa retorica, ahimè, è molto
sta
potente,
trionfando, fuori, sì.
Con tutti questi che continuano a dire che la guerra, che abbiamo la guerra scritta nel DNA, ecco, quando non c'è scritto niente nel DNA, nel DNA c'è scritto tante altre cose ma non questa, quindi poi l'effetto anche un po' inconsapevole di questo libro potrà fare un po' anche da controcanto a queste narrazioni prevalenti oggi nel dibattito internazionale.
Nella linea evolutiva umana si sono instaurate anche simbiosi essenziali anche con virus, ma soprattutto con i batteri, e una forse delle più note è quella del microbiota o microbioma, di cui si parla soprattutto negli ultimi anni, quindi una comunità di batteri che vive e convive nel nostro corpo, e ci si interroga anche sull'io o sul noi quando parliamo di individuo e di essere umano, di persona. Telmo Pievani.
Sì, no, noi citiamo Walt Whitman, che è spesso citato in questo caso, cioè noi conteniamo moltitudini, aveva proprio ragione il poeta, conteniamo moltitudini perché siamo una specie di condominio ecosolidale qualche volta, ma non sempre, perché conteniamo appunto migliaia di specie, di tanti tipi, batteri, virus, protisti, funghi, non soltanto nell'intestino, anche sulla pelle, nella bocca, sul naso. E questa è una linea di studio appunto che Lee Margulis conosceva ancora poco, perché è più recente. Adesso abbiamo tante analisi anche genetiche, no? Del microbioma appunto, e incredibilmente, perché almeno io non me lo sarei mai aspettato 20 anni fa, ci si accorge che quell'ecosistema interno, la sua salute, il suo equilibrio diciamo, è legato a malattie anche che uno non ci penserebbe, no? Malattie degenerative del sistema nervoso, naturalmente malattie metaboliche, malattie autoimmuni, c'è un'enorme quantità di patologie umane sono legate a questo microbioma. E il fatto, anche qui è importante da ricordare, che per esempio il microbioma di chi, come noi, vive in contesti urbani, industriali, è più povero, è meno biodiverso di chi per esempio è un cacciatore-raccoglitore in Africa. E questo non va bene, perché vuol dire che stiamo un po' desertificando questo ecosistema da cui dipende nel bene e nel male la nostra fisiologia, la nostra vita.
Perché è importante anche non crescere in un ambiente sterile, voi dite, quindi diciamo più contaminazione, più contatto con i microbi e i batteri c'è e più si arricchisce il nostro microbiota?
Non siamo mai vissuti in una condizione sterile, cioè la sterilità non è vita. Quindi da questo punto di vista è chiaro che l'eccesso non è una cosa positiva.
Penso agli esperimenti di laboratorio, naturalmente, ai topi messi in condizioni sterili che poi non hanno, voi raccontate, non hanno poi un microbiota.
E non riescono a sopravvivere bene, ecco, quindi proprio su questo vorrei dire due cose, no? Intanto perché mi ha detto soprattutto batteri, sì, perché sono anche più facili da studiare, però io le vorrei dire da ricercatore che l'interazione simbiotica con i virus, secondo me, faccio una previsione, ma riserverà molte cose interessanti nel futuro. Noi man mano che leggiamo, sequenziamo i genomi degli organismi viventi, sempre più ci rendiamo conto che sono pieni zeppi di sequenze di virus che una volta erano appunto virus indipendenti e ora sono integrati nel genoma, e quindi si stanno già scoprendo cose molto interessanti. Credo sia uno dei confini del futuro, diciamo così, della ricerca, che ci porterà delle cose molto interessanti sull'interazione con i virus. Invece diceva appunto che adesso va molto di moda parlare appunto del microbioma, microbiota, più o meno quasi sinonimi questi due termini. Va detto che ne parliamo da tanto, prima la chiamavamo flora intestinale e avevamo una visione un po' più statica, poi
chi è da boomer, dite voi, flora intestinale da boomer.
Quando ero bambino io però prendevo gli antibiotici e poi dopo mi davano appunto i fermenti lattici per ripristinare la flora intestinale. Oggi non lo possiamo più dire, se no rivegliamo la nostra età. E quindi da questo punto di vista oggi si parla appunto di microbioma, ma adesso al di là di questa battuta, il termine bioma lo prendiamo dagli ecosistemi, no? I biomi sono grandi pezzi di ecosistemi della Terra, e quindi l'idea è che nel nostro piccolo abbiamo una variabilità così grossa che è quasi come quella appunto che vediamo in ambienti molto grossi naturali. Tenga presente che le stime adesso sono un po' cambiate, ma come minimo i batteri che abbiamo all'interno del nostro microbiota hanno un numero di cellule che è uguale al nostro, ma potrebbero anche essere fino a 10 volte di più. Le stime dicono questa cosa. È solo che una cellula batterica è 1000 volte mediamente più piccola di una cellula nostra, quindi prevalgono le nostre perché sono più grosse, ma se noi guardassimo come numero di cellule siamo praticamente uguali, e se guardiamo il numero di geni abbiamo molti più geni di questi organismi batterici di quanti sono i geni del nostro genoma, nel nostro corpo. Allora, ecco, la domanda che ci si pone è proprio quello, no? Noi dipendiamo da loro, senza di loro non potremmo sopravvivere. E allora che cos'è quell'entità in evoluzione? Siamo veramente individui singoli o, come diceva giustamente Telmo, la nostra moltitudine è l'unità che sta evolvendo? Ecco, perché questo è un bel discorso, ecco, siamo uno o siamo tanti?
Esatto.
È una cosa che insomma...
Siamo sempre in compagnia di Telmo Pievani e di Maurizio Casiraghi, stiamo facendo un viaggio attraverso le loro pagine, attraverso questo libro che si intitola Uniti per la vita e ci parla di cooperazione e di simbiosi nella natura e nell'umano, che naturalmente della natura è parte, scusate il gioco di parole. E ci stava raccontando Maurizio Casiraghi quanto appunto il noi sia un io e l'io sia un noi, perché di fatto non siamo soli e conviviamo con, ad esempio nel nostro caso dell'essere umano, con molti batteri e a volte anche virus, ci stava dicendo, che però convivono pacificamente con il nostro organismo. Come si può leggere filosoficamente, Telmo Pievani, questa buona convivenza?
Beh, in tanti modi, ha tante implicazioni, diciamo, teoriche in generale. La prima, appunto, è che capire cos'è un individuo biologico non è così semplice. Oggi si parla appunto di olobionte, nel definire quelle cellule di cui parlava prima Maurizio, umane insieme con quelle batteriche, no? Tutta quella moltitudine è un olobionte che evolve come una unità, però è una unità molteplice. Questo è un fatto molto interessante, perché se un cambiamento ambientale agisce su una di quelle parti, poi si ripercuote su tutta, quindi è un tutt'uno molteplice che evolve, che si trasforma nel tempo, è una unità evolutiva. Questo è un primo elemento molto rilevante. E poi, secondo me, un altro aspetto legato a quello che diceva Maurizio prima, che è teorico ma molto importante per capire come funziona l'evoluzione. L'evoluzione è opportunità colta al volo, no? Diceva qualcuno. E noi, per esempio, sappiamo che circa l'8% del DNA umano è di origine virale, appunto, come diceva prima Maurizio, perché siamo i sopravvissuti, i discendenti di antenati che sono sopravvissuti a infezioni, in particolare retrovirali, cioè questi virus che hanno questa tecnica di inserire, no, il loro materiale genico nel loro ospite. Noi ci riportiamo dietro. L'8% è tanto, è una percentuale consistente del nostro genoma. Ma la cosa fantastica è, si scopre, lo raccontiamo nel libro, che in alcuni casi si fa di necessità virtù, quindi alcune di quelle sequenze virali che chiaramente all'inizio sono state inserite dentro la nostra linea evolutiva senza alcuna funzione, senza alcuna utilità, appunto parassitaggio, come dicevamo prima, possono tornare utili e quindi vengono in qualche modo ingaggiate, riutilizzate per funzioni fondamentali. Una di queste, per esempio, è la sincitina, che è questa proteina importantissima nello sviluppo della placenta e, diciamo, nella modulazione del rapporto immunitario tra la mamma e il cucciolo che si porta dentro, quindi fondamentale nei mammiferi placentati. Eppure il gene che presiede a tutto questo ha avuto un'origine virale, quindi questa è una storia per me molto istruttiva su come funziona l'evoluzione. Qualcuno diceva: l'evoluzione è bricolage, non si butta via niente, si riutilizza un po' quello che c'è e gli si dà magari una nuova funzione.
Bellissimo. Ci fate qualche altro esempio di queste simbiosi e cooperazioni? Perché nel libro ce ne sono davvero di sorprendenti. Maurizio Casiraghi.
Allora,
c'è un lombrico, per esempio, un lombrico particolare, mi viene in mente.
Certo, quelle lì sono appunto delle, anche qui a noi piace, perché abbiamo cercato, come diceva, ce ne sono talmente tante che, insomma, in qualche modo sceglierle non era semplice, perché effettivamente sono con così tanti esempi. Abbiamo cercato di mettere un po' degli esempi che in qualche modo mettessero un po' anche in crisi, se vogliamo, certi modi di vedere le cose che uno ha, no? Perché se uno pensa la divisione tra animali e piante, quando la si chiede a un ragazzo, uno studente, soprattutto giovane, è molto facile. Le piante sono, noi diciamo, autotrofi, cioè con la fotosintesi fanno prodursi da solo il cibo in qualche modo, mentre gli animali devono mangiare. Ecco, non è che è sempre così vero questa cosa, perché ci sono animali che sono stati in grado, grazie appunto alla simbiosi, di eliminare questa cosa. Ad esempio, questo lombrico è un lombrico trovato, tra l'altro le prime specie le hanno trovate proprio fuori dall'isola d'Elba, quindi dei ricercatori tedeschi, ma vicino a noi, ecco, in Italia. E questo lombrico, quando l'hanno visto, la cosa che ha colpito è che non aveva la bocca, non aveva tutto l'apparato digerente, quindi è stato molto particolare, perché dice che siccome mangiava questo. E ci si è resi conto che questo lombrico aveva un organo particolare, ripieno di batteri, tra l'altro due specie di batteri, e praticamente un batterio è un batterio che vive senza ossigeno. Uno invece vive con l'ossigeno e tutti e due vivono su composti dello zolfo. E in pratica quindi quello che succede in questa storia veramente incredibile è che l'unica cosa che fa questo lombrico, come tutti i lombrichi, è andare su e giù nel sedimento, anziché essere nella terra come da noi è sotto il mare, ma va su e giù. Quando arriva più vicino, diciamo, al livello del mare, chiaramente lì c'è dell'ossigeno e funzionano certi batteri che ossidano i composti dello zolfo. Quando invece il nostro lombrico va più in profondità, va in condizioni senza ossigeno, allora lì vengono ridotti, come diciamo noi chimicamente, questi composti, è un ciclo e da questo ciclo praticamente viene fuori una fissazione dell'anidride carbonica e quindi una produzione di zuccheri. Quindi è esattamente come una fotosintesi, noi la chiamiamo chemosintesi, perché è, anziché avere l'energia data dal sole, ha l'energia data da reazioni chimiche che quindi fanno produrre zuccheri che poi vengono dati anche all'ospite. Quindi questo lombrico si è dimenticato la necessità di mangiare usando questi batteri e quindi l'unica cosa che fa è andare in giro, su e giù, e fa questa cosa.
È incredibile. Prego.
No, dicevo, per fare questo, invece quell'animale in copertina del nostro libro invece è un po' un caso ancora incredibile anche questo, un po' a metà, perché invece questa è una piccola lumachina di mare che mangia alghe, ma anziché digerire tutta la cellula delle alghe che mangia, conserva e non digerisce nel suo stomaco i cloroplasti, no? Che dicevamo avevano un'origine simbiotica a loro volta e sono le centrali che fanno fare la fotosintesi alla pianta. Loro li spostano dal loro stomaco e le portano, diciamo, nella loro pelle, e quindi noi le vediamo un po' verdi perché quelli sono degli animali che addirittura fanno proprio la fotosintesi grazie a cloroplasti che hanno rubato dal loro alimento. E quindi sono animali un po' fotosintetici, ecco, quindi loro mangiano ma fanno anche fotosintesi.
Sono organismi che neanche a progettarli a tavolino, se ci mettessero un team di ingegneri, riuscirebbero a immaginare una tale complessità, forse. Telmo Pievani, le chiedo una conclusione in questi ultimi 3 minuti. Cosa ci insegna tutto questo mondo di cooperazione e simbiosi che avete così ben approfondito e illustrato in questo vostro libro?
Beh, innanzitutto lo spunto che diceva lei adesso è corretto, cioè Shakespeare ha fatto bene a far dire ad Amleto che ci sono molte più cose là fuori di quelle che ci sono dentro le nostre teste, nelle nostre filosofie, perché ci fa capire quanto la natura è variegata, ingegnosa, e soprattutto, per me questo è importante, quanto ancora poco la conosciamo. Noi pensiamo di avere mappato tutta la biodiversità, ma in realtà secondo alcuni non ne conosciamo forse neanche la metà e nemmeno un terzo, quindi c'è ancora un sacco di cose da conoscere là fuori. Prima Maurizio citava i virus, altro ambito ancora tutto da studiare. Pensate ai funghi, altri maghi delle simbiosi.
Bel mistero i funghi, è vero.
Esatto, e adesso sono abbastanza di moda, cominciano a uscire tanti paper e tanti libri, ma insomma fino a poco tempo fa non lo erano così tanto. Quindi insomma l'ignoranza generativa, come piace chiamarla a me, cioè quell'ignoranza buona, l'ignoranza in cui capisci di non sapere e quindi ti fai nuove domande, nuove ricerche e quindi nuovi esempi di simbiosi che racconteremo ancora.
E può essere un esempio comunque per noi umani?
Assolutamente sì, un esempio appunto di complessità e anche di umiltà, perché poi appunto noi possiamo imparare tanto anche senza necessariamente essere utilitaristici, perché la biodiversità ha un valore di per sé, però come diceva prima Maurizio, da tante di queste strategie possiamo imparare anche noi, per strategie adattative, nuovi materiali, nuove biotecnologie, cioè dentro quelle cose che raccontiamo in quel libro noi possiamo imparare anche a, per esempio, a stare un po' meglio con l'ambiente, a inventare delle modalità di relazione con l'ambiente un po' più sostenibili.
Un po' più cooperative anche, di operazioni di buona convivenza a cui forse dovremmo pensare con più attenzione. Telmo Pievani e Maurizio Casiraghi, grazie di cuore. Io ricordo il libro Uniti per la vita, storia di simbiosi e cooperazione, lo pubblica Il Mulino. È stato davvero un piacere viaggiare con voi in questo mondo naturale meraviglioso. Ancora grazie.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Da Michela Daghini, grazie per essere stati con noi. Ricordo che naturalmente trovate questa e altre conversazioni sul nostro sito RSI. Da Michela Daghini un saluto, grazie a Igor Gianola in regia tecnica.